Sabato 30 maggio 1981, presso casa di Emma.
Passiamo al versetto 25. Questo è avvenuto affinché si adempia la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione.
Ma è solo Dio che riesce a mettere in noi la ragione di quello che noi facciamo. Diversamente, noi la ragione di quello che facciamo la diamo sempre dall'esterno. Gli altri fanno così, la tradizione.
Quindi a un certo punto è senza ragione.
Così siamo, non abbiamo.
Perché oltretutto, appunto dico, noi sbagliamo e non avremo nemmeno la consolazione di avere una ragione del nostro errore.
Siamo senza giustificazione.
Senza giustificazione. Siamo nudi.
Sì, fatto questo, ma perché l'ha fatto quello?
Già, ma sono del fatto dire, non c'è una ragione valida. Non è una ragione valida. Perché quando dicono, ma lo fanno tutti, ma che ragione è quella che lo fanno tutti? Qui certo noi non ci accorgiamo che siamo senza ragione.
D'altra parte la verità ha in se stessa la ragione.
Soltanto Dio ha in se stesso la ragione di tutto.
Tutte le creature non hanno verità.
Sono, infatti, perché
ricevono verità da
perché
Dio.
Tutte le creature dicono non ci siamo fatti noi da soli, perché tutte le creature non hanno in se stesse la ragione della loro esistenza. La ragione della loro esistenza è altrove, la ragione della nostra esistenza è altrove, non abbiamo in noi. Dio solo ha in se stesso la ragione di sé, per cui soltanto trovando Dio noi troviamo veramente la ragione di tutto. Ma lontano da Dio e non c'è ragione, per cui, perché le cose stesse non hanno la ragione in sé di quello che sono, non sono giustificate da sole. Per questo dico così, un altro ci ha fatti, cioè un altro ha la ragione di noi in se stesso, e un altro. Ognuno di noi esiste perché per la ragione di un altro. E noi siamo chiamati a prendere coscienza di questa ragione qui, che è in Dio.
Scoprire il nostro nome.
Sì. Ecco, soltanto trovando Dio scopriamo il nostro nome. Copriamo la ragione, capito, della nostra esistenza. Ma questo è assurdo, dire all'uomo conosci te stesso. L'uomo non può conoscere se stesso da solo. Comprende? Non può, perché la ragione dell'uomo non è nell'uomo, è fuori dell'uomo. Tanto è vero che noi tutte le volte che facciamo, operiamo, eccetera, abbiamo sempre bisogno di giustificarci, ma gli altri, ma la moda, ma i tempi, ma gli altri, ma sempre...
Ecco, e appoggiarci a qualcosa.
Che sempre fasullo, perché poi dopo naturalmente le cose no.
Dunque, la nostra ragione è fuori di noi.
La ragione di noi.
La ragione di noi è fuori di
noi. Nessuna, noi siamo creature, e nessuna creatura ha in se stessa la ragione di sé. Quindi anche noi
ce l'ha in Dio.
Soltanto trovando Dio.
Però lo spirito di
provi
Dio.
Provi a dire perché era al mondo.
Perché sono un mondo.
Senza Dio.
Non so. Però lo spirito di Dio abita in noi.
Lo spirito di Dio abita in noi.
Cioè.
Sì, abita in noi. Ecco, ma non si confonde mica con noi.
Sì,
comprende?
Sì.
Abita in noi nel senso che richiede da parte nostra tutta la dedizione da parte nostra.
Per prenderne consapevolezza.
Cioè, abita in noi nel senso che non lo vediamo fuori di noi. Ecco. Perché Dio si conosce soltanto intendendolo e quindi richiede dedizione. Ma non è che sia dentro di noi nel senso, mi spiego, che faccia una cosa solo con noi.
E quel tesoro che va cercato.
È il tesoro che va cercato.
Cioè praticamente si tratta di arrivare
cioè, a prendere... Esempio, scusi un momento, conoscendo noi non è che noi conosciamo Dio. Se Dio abita in me, io cerco di conoscere me, allora trovo Dio. No, sei un grande illuso. No, se tu cerchi Dio, troverai anche te stesso. Mi spiego? Perché tu cerchi te stesso, non trovi né te stesso né Dio. Hai capito? Ecco. Quindi se noi cerchiamo Dio, però troviamo anche le creature. Troviamo tutto. Ma se cerchiamo le creature, non troviamo né le creature né Dio. Ci illudiamo. E certamente ci accorgiamo che abbiamo consumato tutta la nostra vita in niente, perché non abbiamo conseguito né una cosa né l'altra. E non è che dico, io perdo Dio ma ottengo le creature. No, certamente perderai anche le creature. Non riesci ad averle. Perché le creature si possono trovare sotto di Dio. Le creature sono di Dio. Mi spiego? Quindi è soltanto una beata illusione. Li trattengo per un certo tempo, eccetera, poi certamente ero quelle mi salutano e non posso tenerle. Ecco, perché soltanto in Dio si tengono per tutto. le creature sono di Dio, capisci? E così è anche per noi stessi. E per cui, ecco il problema centrale, dobbiamo mettere prima di tutto la ricerca di Dio, perché soltanto trovando Dio abbiamo anche tutto il resto. Cerca prima di tutto il regno di Dio, ecco, e tutto il resto ti sarà dato in sopraffiù, tutto il resto ti sarà dato in sopraffiù, vedi la parola? Noi invece crediamo di cercare prima tutto il resto. Noi perdiamo il resto e perdiamo anche Dio. Pieno.
Sì, ma trovare le creature, no? Significa comprendere Dio? C'è il discorso che sta facendo adesso.
Sì, cioè trovare le creature in Dio, dico, no? Se noi cerchiamo Dio, trovando Dio, in Dio troviamo le creature. Capisci? Ecco, cioè troviamo il vero amore delle creature.
Le conosciamo.
Le conosciamo e le amiamo veramente, ha capito? Cosa vuol dire?
Cioè, non era chiaro prima.
Sì.
E comprendere in Dio.
Comprendere in Dio, sì. Perché soltanto in Dio noi comprendiamo veramente le creature, le conosciamo e le possiamo veramente amare. Ma di vero amore, perché senza Dio quello che noi chiamiamo amore è desiderio di possesso al nostro io. E quindi certamente la creatura scappa, non possiamo tenerla. Perché tenendo a possederla, la creatura essenzialmente si sente soffocata e scappa, non possiamo tenerla, perché noi non siamo Dio. Ora, teniamo presente che ogni creatura, noi e gli altri, hanno bisogno di Dio. Ogni creatura ha bisogno di Dio. E noi non siamo Dio per nessuno. Noi non siamo Dio né per noi né per gli altri. E fare dell'altro il centro, a un certo momento l'altro si sente soffocato, si sente la vita che gli manca, l'aria, ha bisogno di aprire le finestre perché scappa, muore. Ora, perché? Ma perché tutti hanno bisogno di Dio. Ecco, allora, sapendo questo, stai ben attento, ecco, non mettiti al centro, perché a un certo momento lo perdi, ecco, soltanto cercando Dio, per cui dico, ecco, due creature, è un errore dire così, due creature però si amano guardandosi l'un l'altro, no, guardarsi l'un l'altro si allontanano l'uno dall'altro. Due creature si amano veramente quando guardano tutte e due la stessa meta. Quindi è la meta che unisce, non sono le creature che si uniscono. Cioè è lo spirito che unisce, se tutti e due guardano lo stesso spirito. Mi spiego? Ma se uno guarda una parte e l'altro guarda l'altra, ti saluto, capisci? Eccetera, è come dire, andiamo assieme, ma io vado a Torino, io vado a Cuna. No, stiamo assieme, ma io vado a Torino, andiamo a Cuna. Cosa facciamo assieme? Non possiamo. Capisci? Perché uno... Ora, la vita è sempre camminare verso... È un cammino verso. Soltanto se uno ha la stessa meta, e allora certo ci troviamo vicini, perché si guarda allo stesso punto. Quindi quello che unisce è la meta, è il fine. Così, non soltanto unisce le creature, ma unisce anche tutta la nostra vita, da unità. Molte volte noi, la nostra giornata è dispersa perché non abbiamo il fine. Se noi invece abbiamo un fine, guardiamo un fine, ecco per cui dico l'importanza di avere l'animo, capisce, orientato a qualche cosa durante il giorno. Perché se noi abbiamo fine, quello dà unità a tutta la nostra giornata. Ma l'unità alla nostra giornata dà anche unità alla nostra mente, unità al nostro cuore, unità al nostro organismo. A un certo punto si sta bene perché, ecco, perché dà senso a tutto. È un caso diverso, uno è la casa che è divisa, la casa divisa a un certo punto crolla da tutte le parti, non sta su. Comprende? Allora noi dobbiamo convincere che chi dà unità, vero, è lo spirito. E dobbiamo averlo molto presente questo spirito qui. E Dio certo scende da noi e chiede quasi l'elemosina, quasi avesse bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo un terribile bisogno di Lui, perché senza di Lui noi siamo una casa che si sgretola, non sta su.
Lei diceva prima che quando due persone tendono verso la stessa meta, quando c'è l'unità spirituale,
sì,
allora siamo,
quello unisce, si capisce.
Però l'amore è dato dal fatto che tutte e due però singolarmente guardano a quello,
certo.
Quindi,
ah certo.
Cioè io posso amare una persona, anche se quella persona non guarda quella meta, però se io guardo quella meta...
Ah, senz'altro. Ma allora la ama per quella meta lì. Ah, senz'altro, perché logico, uno ama anche il nemico.
Appunto.
Perché uno ama anche il nemico. Uno ama anche il nemico. Perché nel nemico vede l'opera di Dio, mi spiego. È Dio che unisce. Se poi dopo due guardano, quelli si trovano certamente, si trovano vicini. Logico. Sì. Ma ci sono vicini anche se uno appartiene al secolo XX, uno forse appartiene al secolo IV, perché nel campo dello spirito non c'è mica spazi e tempi che dividono, non c'è niente, lo spirito è un assoluto, quindi è fuori del tempo e quindi unisce tutto. In certo abbiamo questa meraviglia, in Dio abbiamo questa meraviglia. capisce? Fate un centro di unità affinché siano tutti una cosa sola, si realizza veramente tutti una cosa sola, si partecipa a questa unità qui, perché Dio è uno solo, comprende?
Sì. Stavo pensando, approfondendo, mi hanno odiato senza ragione. Incredibile, no? Cioè, tu uomo non hai una ragione, cioè,
no.
O mi dici io ho un'altra ragione valida,
certo.
Io, se questa non c'è, e nonostante questo non mi.
Certo.
Insomma, ti do la vita, ti do tutto e tu certo. Non mi segui, cioè, questa è la gravità di una cosa. Ma...
Facciamo un testo, proviamo soltanto a osservare le ragioni che dicono gli uomini per giustificare il loro motivo. Sono sempre senza ragione, ma le cose più banali, ma... osserviamo un pochino, vediamo tutte le ragioni che dicono gli uomini, ma non hanno mica consistenza, niente.
Sì, anche, non so, due sposi, non è che vuol dire vivo per mio figlio, ma tanti domani te ne vai, tuo figlio rimane
sì.
Tutto finisce, tutto ha una fine questo. E non è detto che finisca 70 anni, come diciamo sempre, no, e poi vado in pensione, poi allunghiamo.
No, no. È tanto uno schermo che noi mettiamo davanti ai nostri occhi, capisci?
Sì,
ma
una cosa.
Non c'è mica... non c'è una ragione
valida. Quel ragazzo che hanno seppellito stamattina.
Non c'è una ragione valida.
Andiamo davanti agli occhi, amici nostri.
Non c'è una ragione valida.
Se ne vanno.
Che c'è?
Lo so chiedere. Questo no. Perché si rendisse la parola scritta nella loro. A cosa si riferisce questo?
Mi hanno odiato senza ragione. Cioè, era scritto già. Capisci? Perché la parola di Dio rivela, allora, e poi dopo in Cristo si realizza, si attua e si constata allora quello che era già stato scritto.
Anche la nostra vita è parola di Dio.
Certo.
Anche la nostra vita l'aveva già scritta.
Certo. La nostra vita è scritta, stia tranquilla. Vuole che non sia scritta? È scritta, stia tranquilla.
Tanto è vero, quando diciamo il destino,
tutto è scritto.
Ci ripariamo un po' a questo, no? Quando si parla del destino.
Fiona?
Sì. Ma, allora questo era già che mi sento, no? Come fare che possa.
Ma dal primo giorno della creazione, sì, tutto è avvenuto. Tutto è scritto. È proprio perché è scritto e noi lo tocchiamo con mano.
Cosa intende perché è già scritto? Cosa intende quando dice è già scritto? È già stabilito, è già deciso, è già...
Vi dico queste cose prima che avvengano.
Noi siamo colpevoli di questo, ma se già era scritto...
Ma quello che accade è rivelazione, capisci? Cioè, dal momento che noi non teniamo conto di Dio, noi praticamente abbiamo già fatto tutti i peccati di questo mondo, tutti i deli di questo mondo.
È già scritto quello.
È già scritto.
Non è
già scritto.
È tutto scritto.
Cioè, dico, ma Signore, ma io quello non l'ho fatto. Non l'hai fatto perché Dio non ti ha messo nell'occasione di farlo o ti ha impedito di farlo.
Però è già scritto, però l'hai fatto.
Tu, in quanto non hai tenuto conto di Dio, tu sei il colpevole di tutti i peccati del mondo. Per cui non dire quel tale che muore, eccetera, io non c'entro, capisci? No, tu c'entri, come c'entri? Mi spiego? Perché, come dico, basta che noi dimentichiamo Dio però, e noi non soltanto uccidiamo Dio, ma uccidiamo anche tutte le creature. Il pensiero del nostro io, capisci? Il nostro io è delitto. È sufficiente che Dio ci metta nella possibilità, nell'occasione, perché noi senza Dio non possiamo fare niente, assolutamente niente. Noi possiamo covare tutto l'odio di questo mondo e dentro di noi non uccidiamo nemmeno la mosca, senza Dio. Per cui non possiamo assolutamente dire questo non l'ho fatto. No, è Dio che non te l'ha lasciato fare. Ma tu, trascurando Dio, implicitamente, in potenza, ecco, sei colpevole di tutto il male che viene, di tutto il sangue che si va. Fate vedere, verrà chiesto a questa generazione il sangue di tutto che è stato sparso dal principio del mondo fino adesso. Perché dal principio del mondo? Vero? Perché? Dico, ma al principio non c'ero mica io. No, tutto è venuto per te. Tutto quello che è stato scritto per te, affinché tu ti rendessi conto e tu prendessi coscienza che Dio parla per farci prendere coscienza, per salvarci. Non mica per condannarci. Capisci? Dio non parla per condannarci, Dio parla per salvarci. Anche quando dice parole dure, parole di condanne, queste parole però le dice sempre per salvare noi. Quindi, perché noi inconsapevolmente abbiamo detto molte volte che si va all'inferno senza saperlo. Ecco, Dio parla per impedirci di andare all'inferno senza saperlo. Ecco, non si entra in paradiso senza saperlo, ma si va all'inferno senza saperlo. Ecco, allora Dio parla affinché ci, per rendersi conto, per farci prendere coscienza di dove stiamo andando, in modo da dire, ma no, qui, ecco, così non va mica, ecco, no. Ma è Dio che mi fa prendere coscienza. Allora Dio parlando, poco per volta, fa capire, capisci?
Si può verificare che come, cioè, se noi non teniamo conto di Dio, siamo responsabili di tutto il male che c'è intorno a noi.
Se teniamo conto di Dio, invece noi facciamo tutto il bene che c'è tra noi. No, se teniamo conto di Dio, tutto il bene è tutto dono di Dio. È tutto dono di Dio. Il male invece è opera nostra. È lì il guaio.
Però,
il male è opera nostra, il non, bene è tutto dono di Dio.
Non si può. Se compiere il male, diciamo così, tenendo conto di Dio.
Non si può tenere conto. No, no, Dio è bene. Non si può fare male.
Diciamo che non si può.
No, mi riferivo alla frase di San Paolo, non faccio il bene, ma
che vuoi.
Il bene che vuoi, ma il male che non può.
Sì, sì.
Ecco.
No, ma quello ritorna con quello che lei aveva detto sul principio, no? Questa conflittualità che portiamo in noi. Per cui noi desideriamo, eccetera, il bene, vogliamo eccetera, però non riusciamo a farci capire che è tutto opera di Dio. Senza Dio noi non possiamo fare assolutamente niente. Per cui non basta che Dio, io vorrei fare questo, però dal lato pratico mi ci faccio tutto il rovescio. Capisci? Ecco, constata che non sei tu che devi programmare, non sei tu che decidi, non sei tu che puoi fare. È Dio che ti fa fare, è tutto. Quindi preoccupati essenzialmente di realizzare questa unione con Dio, di stare guidando tutto con Dio, e poi lascia fare al Signore. Il Signore stesso dice così, però non pensare nemmeno a quello che avrai da dire, proprio soltanto di stare unito a Dio. Dio parlerà per te. Ecco, non preoccuparti, capisci? È perché è Dio che fa tutto. Allora, se sei convinto che Dio fa tutto, stai attento a Dio, guarda Dio e Dio opererà in tutto. E allora vedrai e ti accorgerai che opererà bene. Invece, se noi non teniamo, questo è l'essenziale, no? È questo sguardo a Dio. Mi piego, ecco, questo restare con Dio, questo imparare a vivere con Dio, essere guidato dal suo spirito. Questo è l'essenziale, perché lui che è la verità, lui che fa tutto. Se noi invece non teniamo in conto questo, Dio ci fa fare il male, ma non che lui voglia il male, mi spiego. Ci fa fare il male perché dicono, guarda che tu non, hai rotto il rapporto essenziale. Ecco, allora mi fa toccare con mano, mi fa fare un'opera, vero, di morte, per farmi toccare con mano che ho seminato la morte dentro di me. E allora quell'opera di morte è ancora per salvarmi, capito?
Non è ancora tanto chiaro questo. Cioè, qui Gesù dice, ma questo è avvenuto affinché si adempia la parola scritta nella loro legge. E qui quello che ha detto il dottore, quella frase di Gesù, lo commenta bene, no? Cioè, vi dico queste cose prima che avvengano. Cioè, è stato scritto nella legge prima, no? Così è. Però non è ancora chiaro quanto lei ha detto, cioè sarà reso chiesto conto questa generazione di tutto il sangue sparso, cioè anche delle opere, delle cose che sono avvenute prima di me,
sì.
È avvenuto per me, no? Quindi sarebbe ciò che è scritto è opera di Dio.
Ciò che è scritto è opera di Dio.
Invece prima, da un esempio che lei ha fatto, mi pare che si deve aver inteso, che è già scritto dentro di me il male. È già scritto.
No,
dal momento che trascuro Dio è già scritto.
Ah, sì, dal momento che trascuro Dio, sì.
Cos'è che è scritto? L'opera di Dio fuori?
Certamente.
Ah, l'opera di Dio.
Ah, certamente. Ah, cioè, se lei mi dice dal momento che trascuro Dio, allora momento, tutto... Ah, si capisce.
Tutto è già scritto.
Tutto è scritto,
cioè, tutta l'opera di Dio, tutta questa cosa.
Tutto il delitto, tutto è già scritto, capisci? Anche la morte di Cristo era già scritta, capisci? Dal momento che si è trascurato, vero? Che è trascurato Dio, vero? E c'è già la morte del figlio di Dio.
Poi posso intendere, insomma, che questa parola scritta è stata poi rivelata nella legge, cioè i profeti, e la parola ispirata, no? E Dio
cioè, meglio ancora, è stata rivelata in Cristo. Cristo è la grande rivelazione, capisci?
Cristo è la grande rivelazione. Il fatto che qui dice è stata scritta nella loro
legge. Sì, va bene, ma appunto la legge, eccetera, le parole, la scrittura, parlano di me. Cioè, sono tutti annunci che a un certo momento si raccolgono e si
unificano in Cristo. Mi hanno odiato senza ragione. Quel mi, ecco, si riferisce a Cristo.
Perché voi scrutate le scritture, dice il Signore, no? E i giudei. Voi scrutate le scritture perché ritenete di avere la vita eterna. E sono esse che parlano di me. Per cui se tu leggi bene, non puoi fare a meno di venire a me. Perché la scrittura parla di me.
Anche la creazione.
Tutto. Capisci? Perché la parola di uno, di che cosa parla? Ma parla del suo spirito, parla di lui. Ora, siccome tutta la creazione è parola di Dio, di che cosa parla? Capite? Parla del suo pensiero. Quindi rivela a noi il suo pensiero è il suo verbo.
Sì, sì, praticamente Gesù si sta rivelando quello che è sempre avvenuto.
Quello che è sempre avvenuto.
Viene, anche perché non conosce il Cristo.
Ma perché, abbiamo detto molte volte, perché l'importanza del Vangelo, di sto libretto qui ancora tra noi, perché ci fermiamo qui? Ma perché ci rivela quello che avviene. Cioè, ci fa capire quello che avviene nella nostra vita, giorno dopo giorno. Allora, che cosa ci stiamo qui a meditare su queste pagine qui? Ma mettiamo qui perché capiamo il mistero della nostra vita. E capiamo, capisci, il mistero del nostro mondo, di oggi, no? Sono le parabole del Signore, ma sono parabole di oggi. Se noi le approfondiamo, noi capiamo oggi. Quindi Dio parla per farci capire quello che stiamo vivendo. E quindi facendolo capire, ci dice, ci dà l'orientamento. Vedi, tu ti trovi in questa regione qui. Tu credevi, non sapevi dove eri. Vedi, ascoltando me, tu hai capito che ti trovi qui. Fai il punto. Quindi fai il punto del luogo in cui ti trovi. Facendo il punto del luogo in cui mi trovo, io comincio ad avere la possibilità di vedere dove devo andare. Capisci? Altrimenti sono sbandato, non so dove mi trovo, mi giro così, sei in balia di tutti gli avvenimenti. Però, capisci? Ecco.
Quindi personalmente a me questa frase può dire, anzi dice, che io sto quando
trascuro la parola di Dio, io odio senza ragione Dio.
Ecco.
Non ho della ragione sufficiente. Qualunque ragione io credo di avere, il mangiare, il vestire, la società, gli altri, l'amore del prossimo, eccetera, non hanno una ragione, non ho giustificazione. Quello dell'invito a cena.
Ecco.
Non sono giustificati. E gli uomini dicono, abbiamo giustificato, e il Signore dice, non sono giustificato. Ecco. Davanti a Dio non siamo giustificati. Noi credevamo, ma sai, quel tale, quell'altro, no. Ora non si diverte perché sotto sotto c'è soltanto questo di te stesso. Questo è il tuo io, al centro. E tutti i tuoi doveri, tutti i tuoi impegni, tutto il tuo amore del prossimo, sotto sotto c'è soltanto la tua figura. Quindi non è giustificato. Non c'è amore per Dio, non c'è amore per la verità.
Però se uno riconosce questo, è come le prostitute, no? Che magari si sono prostituite, eccetera, cioè noi ci prostituiamo spiritualmente, però se riconosciamo...
Ma Dio parla per salvarsi, Dio mica parla per condannarsi, capisci? Vediamo ancora un momento questo. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò dal Padre...
Sabato 9 gennaio 1988, presso casa di preghiera. Capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 25, ciclo B.
Passiamo al versetto 25. Ma questo è avvenuto affinché si compia la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione.
Direi che c'è una legge di Dio e una legge del Dio, che si rende autonoma da Dio. Questa è la loro legge. La loro legge recita che hanno odiato Dio senza ragione. Noi, quando siamo nel pensiero del nostro io, esaltiamo la nostra ragione come pura, perché non è inquinata da niente, nemmeno da Dio, e sragioniamo. Per ragionare abbiamo realmente bisogno di Dio, solo che bisogna che abbiamo conosciuto qualcosa di Dio per renderci conto di questo. Se no noi abbiamo l'impressione proprio che il credere in Dio sia l'oppio dei popoli, insomma, la fermentare, invece è realmente esercitare la capacità che abbiamo di pensare.
Nostra capacità di pensare viene da Dio. E se noi non teniamo presente Dio, noi perdiamo la capacità di pensare, perché pensare possiamo collegare tutte le cose con la loro causa, cioè con Dio, collegare le cose, tutte le cose sono collegate con Dio, l'uomo non separa quello che Dio ha unito, tutta la creazione è unita a Dio, noi non dobbiamo considerare la creazione disunita da Dio, capito? Franca.
Questo affinché si addenta la parola scritta nella loro mente. La loro legge sarebbe la legge di Mosè.
Mm.
Ma la legge di Mosè è anche una legge di Dio, perché dice la loro legge?
Loro, in quanto interpretata da loro, che l'uomo ha travisato la legge, ha detto che l'anima della legge, cioè prima, l'anima della legge è ama il Signore tuo, con tutta la tua mente, quindi con il tuo te stesso. Quella anima, cioè quella che dà significato e valore alla legge. Altrimenti noi recitiamo, mi chiedo,
sì.
Io recito certe parti, capito? Quando non ho l'anima di. Ora l'anima di tutta la legge, che dà significato a tutto, e cerca prima di tutto, però Dio, con tutta la tua mente, con tutto il cuore, con tutto stesso.
Quindi Gesù vuol dire allora che era necessario questo, che si adempia a quanto è scritto nella legge? Ma ciò avvenne perché si adempia, cioè come ha detto nel verso dell'altra volta?
Certo, perché mi hanno odiato senza ragione, cioè mi hanno odiato senza conoscermi. Quando io odio una persona senza conoscerla, evidentemente dentro di me sono in colpa. Sono in colpa, la odio senza conoscerla. Vuol dire che c'è qualcosa di storto in me.
Ed è necessario questo?
Che si è il peccato si deve realizzare, no? Se certo. Non si realizza, come lo vedo? Deve compiere.
Capito. Cioè, come ha detto nel verso dell'altra volta.
Certo, perché certo. Mi hanno odiato senza ragione, cioè mi hanno odiato senza conoscermi. Quando certo. Io odio una persona senza conoscerla, evidentemente dentro di me sono in colpa. In corpo, la odio senza conoscere, capito? Vuol dire che c'è qualcosa di storto in me.
Ed è necessario questo?
Che si il peccato si deve realizzare, no? Se certo. Non si realizza, come lo vedo? Si deve compiere.
E tutte le volte che Gesù dice, ma questo è necessario affinché si adempia alla scrittura, questo è necessario affinché certo. Il mondo sappia che io ho
tutto quello che è scritto, sempre... tutto quello che è scritto, essendo un annuncio, certamente viene alla realizzazione, diventa realtà. La parola di Dio arriva a noi prima di noi. Se noi crediamo questa parola, quando questo diventa realtà, mi spiego, allora noi possiamo sopportare quella realtà. Se noi abbiamo creduto, la realtà diventa insopportabile. Tutte le parole di Dio arrivano a noi prima che si realizzino, per dare a noi la possibilità di una preparazione interiore. Mi spiego? Ecco, perché soltanto se noi siamo preparati, allora possiamo sopportare le cose. Ma certamente tutte le parole a un certo punto si realizzeranno. Passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno, cioè si realizzano. D'accordo?
Sì. Sì. E questo è per...
Basta. Guido.
Volevo chiedere, ma se nella parola di Dio c'era già scritto questo, no? Perché si realizzi questa parola?
Mi hanno odiato, sì.
Nel pensiero di Dio, fin dall'inizio, c'era già... il fatto, cioè è chiaro che c'era già fin dall'inizio, che Gesù doveva morire per sua vita.
Certo.
Già quando ha fatto il primo uomo Dio
certamente.
Ha già pensato
così. Ma certamente, tutto contemplato. Anch'io tutto è presente,
certo,
quindi tutto
è
contemplato.
È necessario
passare attraverso questo.
Non possiamo pensare a una cosa così umanamente, non è pensare.
No, noi le cose devono essere pensate in Dio. Noi le cose dobbiamo pensarle in Dio.
Ma pensarle in Dio.
Ora, in Dio, in quanto Dio crea l'uomo e destina l'uomo alla conoscenza di Lui, mi capisci? Per conoscere Dio è necessario che Dio si conceda all'uomo. Se Dio non si concede all'uomo, l'uomo non può arrivare a Dio. Tu non potessi pensare Dio se Dio per primo non si fosse concesso a te.
Come ha detto ieri, dello scandalo, che quasi uno scandalo che...
Capisci? Se tu fai un regalo, nobilissimo ad una creatura volgare, è già scontato che quel regalo nobilissimo andrà a finire male, perché non può valutarlo. Mi capisci? E quello è lo stesso, capisci? Noi siamo niente, siamo un essere finito. Dio, mi spiego, ci chiama al suo infinito, è già scontato che quel suo dono dà. Però proprio perdendo il dono noi cominciamo a rendersi conto di quello che avevamo. Per cui noi dobbiamo passare attraverso, capisci, la perdita di un bene per incominciare a capire il bene che avevamo.
Ma poi a quel punto lì se non ce l'abbiamo più serve ancora.
E serve. Dio viene a morire in noi non per dannarci, ma per salvarci. Quindi ci fa toccare con mano la perdita di lui per
farci capire l'importanza di essere con lui. Quando ho capito l'importanza, lui infatti risuscita, si fa ritrovare. Questo mi fa capire che tutto è contemplato in un disegno per salvarci. Per cui tu fai un dono, è scontato che quel dono che tu fai, un dono, fai un vaso cinese, capisci? È preziosissimo, ma ad una creatura, ad un bambino. È scontato.
Mia madre a Natale, spero
proprio
che non vada
a finire. Ma tua madre, ho detto, una creatura volgare, capisci? Non sa apprezzarlo, quindi è destinato. Però quando quel vaso lì è rotto, qualcuno dice, oh che bel vaso avevo prima, non ce l'ho più, allora comincia a desiderarlo. Ma siccome tu arrivi solo attraverso il desiderio, l'importanza è che si formi in te il desiderio. Se in te si forma il desiderio, guarda l'amicizia che avevo prima, adesso non ce l'ho più, capisci? Hai capito? Prima ero con Dio e non mi rendevo conto, capisci? Adesso l'ho perso, adesso ti rendi conto cosa hai perso, capisci? Allora, però è proprio questo desiderio, capire l'importanza, capisci? Di essere con Dio, di aver Dio amico, di conoscere Dio. Quando tu, questo desiderio qui, adesso attraverso questo desiderio, Dio ti ricostruisce, capito? Hai capito?
Se Gesù fosse stato uno di loro, avrebbero anche amato, ma sconvolgeva tutti i loro piani. Però mi fa pensare che gli apostoli, forse perché non erano schiavi magari del loro lavoro, così, della loro vita, l'hanno capito, l'hanno seguito prima ancora di conoscere. Perché non lo conoscevano quando...
Perché hanno trovato in lui quello che corrispondeva al bisogno che avevano in se stessi di Dio. Abbiamo trovato colui di cui hanno parlato Mosè e i profeti. Quindi ora Mosè e i profeti hanno parlato del bisogno di cercare Dio prima di tutto. Metti Dio di sopra di tutto. Loro avevano questo bisogno di Dio, ma non sapevano come fare. Poi hanno trovato uno che insegna come fare per arrivare a Dio, per conoscere Dio. Cristo ha tutta la funzione di portarsi là dove c'è il nostro desiderio. Gli apostoli hanno seguito perché avevano già il desiderio. Gli altri hanno mandato a morte perché non avevano il desiderio. Avevano il desiderio, mi spiego. Allora, incontrando lui, non ho avuto difficoltà a lasciare tutto per seguire lui, perché abbiamo trovato. Capito? Abbiamo trovato, ma perché avevano il desiderio. Capito? Il desiderio che mi fa. Se io ho fame, mi spiego, allora un pezzo di pane mi diventa prezioso. Ma se non ho fame, anche se uno mi volesse far mangiare, mi spiego, e crea soltanto una ribellione, ma non mangio. Quindi è tutto quello che portiamo dentro di noi che ci fa apprezzare le cose, capito? Quindi ci hanno apprezzato Cristo perché avevano fame di Dio, d'accordo? Va bene.
Sì. Sì, che quasi sentite proprio tutto il bisogno di Dio.
Sì.
Abbiamo l'ingegno di creare il mondo, era già contemplato da
Dio. Certo, è logico. È logico.
E di conseguenza il mandare il suo figlio per agganciarci.
Certo. Ma certo, tu capisci che è proprio importante rendersi proprio conto di questo disegno, misura di Dio, cioè è necessario che Dio prima si doni a noi, per cui noi, senza saperlo, mi spiego, abbiamo l'amicizia con Dio, capisci? Abbiamo la grazia di Dio e tutto diventa bello, tutto diventa... Poi in un certo momento dobbiamo perdere questa amicizia con Dio e allora sperimentiamo la morte di Dio, Dio che non risponde più. Io sento la solitudine, mi spiego, io prego, nessuno risponde, mi sento solo, mi spiego, non c'è più uno che parla con me. Esperimento. Però proprio sperimentando la solitudine, sperimentando il silenzio di Dio, comincio a apprezzare come era bello prima, quando io parlavo con Dio, Dio mi rispondeva, quando tutte le cose mi spiego andavano, secondo, capisci? Allora, da questo desiderio che si forma poi dopo la creatura capace, capisci, di amare, di stimare Dio. Prima non stimavo, ho detto più delle volte, siccome non siamo intelligenti, noi abbiamo sempre bisogno di passare attraverso la perdita di un bene, la perdita di una creatura, per incominciare a valutare quello che avevamo prima. Perché non lo valutavi prima? Devi accorgerti prima del bene che avevi. Ecco, mi spiego il passaggio necessario. Quindi abbiamo Dio che si dona, poi fa sperimentare la perdita all'uomo, mi spiego, affinché l'uomo sperimentando la perdita incominci a desiderare. Desiderando diventa capace di valutare, di apprezzare, d'accordo? Tiziano.
Possiamo essere liberati soltanto
contemplando l'opera di Dio. È la conoscenza che ci libera, la conoscenza di Dio che ci libera, la conoscenza della verità ci salva. Ecco, quindi la cosa veramente importante per noi è questo impegno a conoscere Dio. Dio ci ha creati per quello, dobbiamo impegnarci a cercare di conoscere Dio. Guai a coloro che dicono Dio è impossibile conoscerlo. Questo è il vero peccato con lo Spirito Santo, perché ti troncano la via. Se Dio, mi spiego, parla, conoscerete la verità, Dio non ci prende mica in giro. Quindi io non devo dire è impossibile conoscere la verità, perché allora, mi spiego, annullo la parola che è una promessa, la parola di Dio. Dio dice: conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Quindi io sono liberato dalla conoscenza della verità. Allora non dire che la verità è impossibile conoscerla, perché tu annulli la parola di Dio, quindi pecchi contro lo spirito di Dio. D'accordo? Va bene. Orazio?
Sì, chi vive nella menzogna automaticamente odia la verità.
Ah beh, certo, no, si capisce. C'è il problema di chiedersi come si possa vivere, esatto, di menzogna.
Esatto. Cioè, però, aspetta,
come uno che si mette una maschera, poi in un certo momento come puoi vivere, capisci, recitando la parte dicendo io sono la mia maschera, capisci? A un certo momento la paziente
è importante. Già il fatto di essere staccati da Dio non si vede più la verità.
Ah certo, certo. Cioè, necessariamente tu per tenerti su devi caricare di menzogne, però tu capisci che le menzogne durano quelle che durano, poi certamente devi crollare, non puoi tenerle su, capito? Logico. Fabio.
Quindi il momento in cui l'uomo così desidera Dio è lo stesso momento in cui si ritrova che il pensiero di Dio è morto. Cioè se Dio per farsi...
L'uomo, Dio per farsi desiderare si lascia uccidere. Perché tu quando uccidi perdi la presenza di Dio, perdi il contatto di Dio. E incominci a scoprire che tutte le cose dipendono solo da te, sei sola. E qui incominci a desiderare. Ora dico il desiderio, la condizione essenziale per trovare Dio. Perché il desiderio ti fa valutare e bisogna mettere Dio al di sopra di tutto. Il desiderio ti fa mettere Dio al di sopra di tutto. Ora Dio per formare in noi il desiderio, quest'anima, perché la nostra anima è poi desiderio, capito? Il desiderio di verità. Capito? Il desiderio conosce Dio al di sopra di tutto. Dio per formare in noi questo desiderio di sopra di tutto ci lascia uccidere da noi. Cioè ci fa sperimentare la sua assenza, la sua morte, che un uomo ucciso è un uomo che non ti risponde più. Capisci? Per cui tu ti senti sola. Capito? Questo. E allora, ma proprio lì incomincia a maturare come era bello prima, ecco, come incomincia a formare in te la stima, l'importanza, il valore di. E se a questo punto colui che è morto risuscita, adesso tu non muori mica più, perché hai sperimentato quello di essere senza. Ora era necessario passare attraverso l'esperienza della privazione, della morte, dell'essere senza, per poter stimare, cioè per poter incominciare un legame non indissolubile. Prima il mio legame era molto superficiale, era molto leggero, mi spiego con Dio, mi spiego, perché avevo tanti altri beni, avevo i buoi, bastavano i buoi, i campi, la moglie per distaccarmi da Dio. Quando ho sperimentato cosa vuol dire essere senza Dio, se Dio si fa ritrovare, adesso non bastano mica più i buoi, i campi, la moglie per distaccarmi, eh? Adesso qui c'è un legame che supera tutto, perché ho sperimentato cosa vuol dire essere senza. D'accordo?
Sì, e in questo primo periodo sarebbe Dio vissuto così.
Certo, certo, cioè è Dio che si fa trovare, capisci? È Dio che parla con te, tu non te ne rendi mai conto, come non so, però non so, vivi con la mamma ti ama, ti ricopre di regali, e tu ti senti viva, ti senti felice, ti senti, non ti rendi forse nemmeno conto, mi spiego, che sei carica d'amore. E la carica d'amore ti fa anche amare tutti gli altri. Ma tu sei. Riesci a dire guarda con lei come vuole bene, come sorridendo, già perché alle spalle, mi spiego, un'abbondanza d'amore. Noi siamo capaci di amare in quanto riceviamo amore. Quindi in primo tempo noi siamo delle creature che viviamo, mi spiego, di questa abbondanza di Dio che parla, che ci fa andare tutte le cose bene, mi spiego. Poi certamente ci fa sperimentare invece la sua assenza, d'accordo?
La vita è amore in quanto scegliere.
Quanto scegliere? Cioè amare vuol dire scegliere, mettere di sopra tutto. E tu metti di sopra tutto e se metti di sopra tutto vuol dire lasciare tutto il resto, no?
Sì, però Gesù dice non siete voi che avete scelto.
Si capisce, si capisce. Tu non puoi scegliere se non ti viene offerto, eh?
Non capisco bene questo.
Cioè, tu fai una scelta.
Non tanto la frase di Gesù, quanto la vita è amore in quanto è scegliere.
Si capisce? Si capisce?
Sono io che non capisco.
Bravo!
Dimmi, cioè, è bella come frase, però non lo capisco.
Non la capisco. Tu, tutti i giorni, vero? Tutti i giorni, non ti rendi conto che fai delle scelte?
Sì.
Fai delle scelte tutti i giorni.
Allora sono io che scelgo di amare.
Sei tu che scegli di amare, sei tu che fai delle scelte, no? Tu scegli di mettere ad esempio prima il mangiare o prima il lavorare o prima l'andare a trovare un amico o prima, non so, il fermarti in casa. In continuazione fai delle scelte.
Sì.
Hai capito? Il mondo si presenta molteplice. Perché c'è molteplicità? Appunto perché tu devi scegliere.
E scelgo anche di amare Dio.
O puoi anche scegliere di amare Dio.
Ecco,
puoi anche scegliere.
No, non puoi scegliere di amare Dio, è Dio che ama te.
Momento. Si capisce, ora dico però tu sei tu che scegli, capito? Tu scegli in quanto Dio ti propone, lui ti fa una proposta, eh? Perché se Dio non parla, non ti fa le proposte, tu non puoi scegliere, chi ti, se uno ti invita a cena, sempre l'esempio che faccio, no? Ti invita a cena, invita a nozze, ti invita a nozze, capito? In quanto ti invita, ti offre la possibilità di scegliere, no?
Sì.
Va bene. Tu dici sì oppure dici no. Se dici no, finito, non vai a nozze, chiuso, bene, hai detto no. Dici sì, partecipi alle nozze. Partecipando alle nozze, dici, oh, come sono stato bravo, io ho partecipato alle nozze. Dici, ti ringrazio che mi hai invitato a nozze, perché tu non mi avessi invitato, io non avrei potuto partecipare. Chi è che ti ha scelto? Chi è che ti ha scelto? Ecco. Lui ti ha scelto perché ti ha invitato. Il dono è, capisci, di colui che ti ha invitato. È vero che tu potevi dire no, però dico, se dici no non capisci niente, resti una confusione, mi spiego, eccetera. Ma se dici sì, dici, ti ringrazio che mi hai scelto, perché mi hai dato la possibilità di gustare tanti cibi, di provare la gioia. Però lui poteva anche non invitarti. Allora ti dici, sono io che ti ho invitato.
Sì,
hai capito adesso?
Sì.
Vabbè, Maria Pia. Guarda che meraviglia, di sei passato da non capisco al capisco. Guarda che una meraviglia, non è quello? Vabbè, tu, Maria Pia.
Pensavo come Dio è l'unico, l'essere è l'unico che mi può giustificare, quello che mi dà la vita, quello che mi fa capire, e quindi la conseguenza dell'odiare è non capire, la base di tutto.
Certo, quando tu non capisci, certo, sei costretto ad odiare quello che non capisci, sei costretto ad odiare, lì il guaio, proprio, capito? Certo, siccome siamo fatti per amare, in un certo momento quello che non capiamo siamo costretti ad odiare.
No. Stessa cosa, per la nostra intelligenza è Dio. Ogni volta che noi non usiamo questa intelligenza, perché ci hanno odiato senza ragione,
certo,
senza
certo.
Usare,
senza conoscerlo, senza conoscerlo, si capisce? Perché lo vedo come uno che mi porta soltanto via, mi spiego i poi, cambi la moglie, vuol portarmi via le cose che io ho. Lo so,
certo.
Ma infatti chi odia molto è perché ha amato molto, capisci? Perché non ci sono più corrisposte, ad esempio, noi nel pensiero nostro io, il nostro amore è possessivo, capisci? Tendo a possedere, e quando ciò che io possedo o la persona che possedo mi sfugge, io comincio ad odiarla, ecco perché, hai capito? È sempre lo stesso amore, ma è l'altra faccia, perché è amore possessivo, non è il vero amore, Giovanni.
Ma questo che Dio si dona a noi, no? E che dopo noi lo facciamo fuori, perdiamo questo bene che lui ci dà. Però come facciamo? Noi non sappiamo che è Dio, in primo tempo, che magari siamo amati dalle creature.
Se noi sapessimo che è Dio, non potremmo mica non amarlo. Noi, quando hanno mandato Cristo a morte in croce, non sapevamo mica che fosse Dio.
Ma allora come facciamo?
Chi conosce non può non fare a meno di amare. Quindi il tradimento avviene prima. Perché tu dovevi conoscere, tu devi interessarti, perché l'hai disprezzato prima di conoscerlo? Vuol dire che in te non stava a cuore la verità.
Ma come facciamo a evitare questo? Perché tutti noi mandiamo morte a Cristo.
Dobbiamo mettere Dio di sopra di tutto. No, evitarlo niente, evitarlo, l'abbiamo già fatto. Perché se Cristo viene, viene in quanto io ho già ucciso Dio, dentro di me. Cristo, vero, è rivelatore del Dio morto che portiamo dentro di noi. Lui è rivelazione, già di una situazione che noi portiamo in noi.
Quindi c'è questo amore che riceviamo prima, gratuitamente, diciamo, noi abbiamo già il Cristo.
Ma certamente, il Cristo che muore fuori è rivelatore di una situazione che io patisco, e lui mi è luce perché mi fa capire la situazione in cui io mi trovo. D'accordo, Fabrizio?
Per esempio, una persona ama Dio, mette tutto Dio. Non c'è bisogno però che venga il Cristo, che muoia il Cristo.
No, se uno avesse messo Dio di sopra di tutto, non sarebbe dovuto passare attraverso la morte di Dio. Tu passi attraverso la morte di Dio perché non hai messo Dio di sopra di tutto. Se Adamo non avesse peccato, non sarebbe stato bisogno del Cristo. Cioè Adamo stesso diventava il Cristo, mi spiego? D'accordo? Ma non sarebbe stato bisogno della morte. Dio all'inizio non creò la morte. Sta bravo Frank. Dio, capisci, all'inizio non creò la morte. Mi spiego? Dio ha creato la vita, ha creato l'uomo per la vita. Ecco, l'uomo man mano che conosceva Dio si sarebbe spirituale e avrebbe partecipato della divinità, capito? Sarebbe stato, capito? Ecco. Non c'è bisogno del tramite. La morte è stata una conseguenza dell'uomo, mi spiego, che ha preferito la creatura al creatore, e allora Dio ha dovuto, per salvare l'uomo, ecco, far morire la creatura. La creatura poi si sintetizza in Cristo e si è tutto, capisci? Va bene? No. Matteo, qualcosa? No?
Questo mio odiare non senza ragione è in sostanza esattamente il peccato che ha compiuto Adamo alla fine, perché
è il peccato di ognuno di noi.
Appunto, perché voglio il peccato, dire che è lo stesso, sì, peccato che facciamo noi è lo stesso che ha fatto.
Il peccato sta nel preferire la creatura al creatore.
Proprio quello che ha fatto Adamo.
La creatura è di Dio, mi spiego, la creatura, certo, è di Dio. Tutte le opere sono di Dio. Quindi di per sé sono buone,
certo.
Io non devo separarle da Dio.
Esatto.
Quando io preferisco la creatura al creatore, entro nel peccato.
E nasce la frattura.
Nasce la frattura, d'accordo? Pinocchio.
Questo affinché si adempia la parola scritta, ma la parola è scritta, anche la realtà è così. Invece qui sembra...
La parola, ho detto già prima, è un anticipo. È un anticipo di una realtà che sta per venire. Quindi la parola arriva a me, perché mi prepari a quella realtà, perché se non credo alla parola, la realtà mi sorprenderà. Quindi abbiamo la parola che arriva all'uomo, mi spiego? Abbiamo una realtà che si sta per realizzare, che non è ancora realizzata. Quindi noi ci troviamo ad esempio in un mondo in cui non vediamo mica Dio che regna, noi vediamo gli uomini che regnano, noi vediamo la ricchezza che regna, noi vediamo la violenza, noi vediamo il denaro, vediamo, mi spiego? Vediamo, non vediamo, apparentemente non è Dio che regna. Arriva la parola di Dio e dice: io sono colui che regna in tutto. C'è una differenza. La parola mi dice: io regno in tutto. No, io vedo che la realtà è ben altra. Tanto è vero che gli uomini dicono: sì, sì, Dio starà bene in cielo, ma la nostra realtà è: se io non mi do da fare, qui io, capisci, muoio. Ecco, capito? Quindi la mia realtà è diversa. In questa realtà diversa da Dio, arriva la parola di Dio che dice: no, sono io che regno. Allora, adesso cosa? Ecco lì il problema della scelta. Io dico: no, io preferisco la realtà. La realtà in cui io mi trovo, e la parola di Dio la trascuro. Domani io sperimenterò che colui che regna in tutto è Dio, e che non era ad esempio il denaro, mi spiego, non era invece, non so, l'ambizione, non erano le potenze del mondo, perché magari io ho cercato il denaro, ho preferito il denaro di Dio. A un certo punto Dio mi ha fatto carico umano, che con il denaro io non risolvo il mio problema. Allora lì incomincio a capire che c'è un altro che è più importante del denaro. Ecco, allora, capito? Quindi a un certo punto Dio, vero, quella parola che mi aveva annunciata, me la fa diventare una realtà e me la fa toccare con mano. Soltanto che se io non ho creduto la parola, a questo punto qui, mi spiego, resto confuso, non capisco più niente. Ecco, allora, dico, in una realtà in cui non vedo ancora quello che mi dice la parola di Dio, arriva la parola di Dio che mi dice una cosa che io non vedo e non tocco, però ha la garanzia di Dio. Se io credo in Dio, allora dico, io non vedo e non tocco, però io credo alla parola di Dio. Credo alla parola di Dio, a un certo momento mi accorgo che tutte le cose danno ragione alla parola di Dio e non danno ragione invece, mi spiego, a quello che io sperimentavo. Ecco l'importanza della parola di Dio. Per cui la parola di Dio va interiorizzata prima che io la veda, la tocchi, perché quando la vedrò la tocco sarò tardi, se non ho dentro. Quindi la parola di Dio arriva a me prima, perché se io credo, si forma in me la capacità di gioire quando questa parola diventerà la realtà. Certamente la parola diventa realtà, e tutti gli uomini a un certo momento, vero, dicono: la vita a cosa serve? Perché sono vissuti per, non per la parola di Dio. Coloro che sono vissuti per la parola di Dio non dicono mica la vita a cosa serve, anzi ringraziano Dio che ci ha dato la vita. Ecco, non so se d'accordo? Bene, basta, un minuto di silenzio.
La legge del pensiero di Dio è buona. Se noi sfuggiamo al pensiero di Dio, diventa motivo di odiare Dio. Però ancora questo, il pensiero di Dio è positivo per salvarci.
Dio, voglio dire che trascurare Dio è un peccato che non siamo scusati, perché...
Pensiero? Come va?
C'è un pensiero.
Ah, come pensiero, grazie. Sì. Okay. Guido? È un pensiero. È un pensiero. Guido? Hai bisogno di foglietti? Basta? Sì, vabbè, continui a ascoltare.
Preparare Dio per prepararci a prendere la parola.
Sì, Gabriele, foglietti? Una. Certo, la funzione della Madonna, capisci? Questa purificazione, perché mi serve che il nostro pensiero sia tutto puro per poter vedere. Perché noi non vediamo perché siamo impuri, d'accordo? Rappella, ti sento niente? No.
Che la parola
c'è. Facilmente per favore, Pinocchio, non so, ho bisogno di ascoltare.
Che
che la parola ci anticipa la realtà, per certo. Consentirci di...
Sì, quello è molto importante, bisogna tenere presente, no? Che la parola ci anticipa la verità, la realtà. Per cui è necessario credere alla parola prima che noi vediamo la realtà, per diventare capaci di portare la realtà, capito? D'accordo, sì. Ti sei anche ricordato?
No. Che è la conoscenza di Dio che ci dà.
Sì, grazie.
Se l'unica realtà è Dio, la vera realtà.
Certo, realtà maiuscola, con l'R maiuscola, capito?
Che ogni persona è di Dio.
Certo.
E quindi ricordarsi di
questo. Certo, sì, ogni persona. C'è il sacro, c'è un sacro in ogni persona. Per cui quando trattiamo con le persone dobbiamo sempre tenere presente che c'è Dio che è in colloquio con le persone, quindi non dobbiamo essere come degli elefanti in una cristalleria, capito? Dobbiamo essere molto attenti perché c'è Dio che sta parlando in ogni persona. Una persona che può essere un mendicante, un povero, un bambino o un essere impotente, potente, cioè, tutto quello che vogliamo, però c'è sempre del sacro, quindi togliti i sandali.
Anche quelli accanto a noi.
Anche quelli accanto a noi, certo, si capisce, certo, certo. Marco?
Basta
Foglietti.
Basta. Chi conosce Dio? Non puoi evitare di amarlo,
certo.
Perché ha scelto di amare.
Sì, capisci, capisci. C'è il legame personale, quello diventa un legame forte, quello di cui parliamo domenica. Diventa un legame forte.
Sono in via con Dio, signore,
sul giorno. Sì, nel sabato, eh? Sabato giorno, senza sera, giorno senza sera. Guarda, inizio.
Tutte le parole che Dio dice sono parole di noi.
Personale. Personale per noi, sì. Basta i foglietti.
Sì.
Perché non so, Daniele non è messi là, non è andato via.
Non mangiare troppo.
Perché fa?
La parola di Dio arriva in anticipo. È necessario interiorizzare per arrivare.
Certo, certo, perché noi capiamo con quello che abbiamo interiorizzato. L'importanza dell'interiorizzazione, d'accordo? Fabrizio?
Non sono giustificato quanto pecco perché la parola di Dio è arrivata.
Certo, certo. La parola di Dio, ecco, mi rende responsabile della risposta che do. E la risposta io la do a Dio, eh? La risposta la do a Dio. Alla presenza di proprio davanti a te ho peccato, cioè, nel miserere, proprio davanti a te ho peccato, capito questo? No. Matteo?
È di chi sur la terra il te Dio.
Come?
È di chi sur la terra Dio è usedi.
Niente, non ho capito niente.
Aiutati sulla terra
Dio è un francese diverso. Ripeti Matteo, ripeti.
Aiuta chi sulla terra, Dio ti aiuta.
Ma lo sai l'italiano, non perché lo di francese.
Ho sentito
adesso. Andiamo, grazie a Matteo.
Riconoscere la nostra, il nostro niente. La nostra...
Sì, soltanto trovando il nostro niente noi troviamo il tutto che è Dio. Dio è un tutto. È logico che c'è una complementarietà, mi spiego. Fino a che io mi credo tutto, certamente non posso conoscere Dio come tutto. Quindi è necessario che io passi verso il mio niente per trovare il suo tutto, d'accordo? Se noi fossimo capaci in questo momento stesso, mi spiego, ecco, di riconoscersi niente, noi già vedremo Dio come tutto. Si va? Pronti.
Disponibilità totale a un'annuncio.
Certo, certo, sì.
Se Dio è il mio principio e il mio fine, non resto sorpresa della sua parola.
Certo, anzi gioisco della sua parola. Diventa il motivo di gioia, però.
In teoria, prima.
Ma quello che conta è la teoria. Quello che conta è la teoria. Teoria vuol dire contemplare in Dio. L'importante è contemplare in Dio, perché a un certo momento diventerà tutto cielo, cioè tutto teoria. Il cielo è tutto teoria. Mi spiego.
E allora camminerà sulle acque.
Il sogno. Il sogno, capito? Certo, bisogna sognare. Dio vuole che noi sogniamo. Perché a un certo momento il sogno si realizza. Ma bisogna sognare, sognare in Dio. Quello che noi sogniamo in Dio si realizza, d'accordo? Provi a sognare. Rizzo.
Amare e vivere.
Va bene, Pinuzzi.
Poi senza ragione è proprio la grande ingiustizia, eh?
La
grande ingiustizia. Certo. Cioè, trascurare Dio è proprio la più grande ingiustizia ed è già odiato.
Certo.
Grazie.
Arrivederci, prego.
Andiamo in serata la sera, così su.
Sabato 9 maggio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 25, ciclo C.
Ma questo è avvenuto affinché si adempia la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione.
Io direi che la misericordia di Dio preannuncia con grande anticipo quello che avverrà in noi separati da Dio, affinché noi sappiamo riconoscerlo. ed è ancora, come dico, grande misericordia, certo. Il motivo di salvezza. Certo. Averlo presente e saperlo riconoscere.
Certo. Franca. Dieci, no, 15-25.
Ma questo gli è avvenuto affinché si adempia la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Nella loro legge, come quello che c'è scritto nella vostra legge, voi sarete dei.
Certo.
Quindi.
Non dice voi sarete dei.
Come?
Non dice voi sarete dei.
No, mi riferivo a quello che è scritto, si riferisce sempre alla stessa legge.
Non dice voi sarete dei.
Cosa dice?
Voi siete.
Voi siete. Sì.
Mi
sì, sì. Quindi nella legge che è scrittura, nella scrittura c'è questa parola di Dio che dice mi hanno odiato senza ragione.
Certo, non c'è motivo per odiare Dio.
Come?
Non c'è nessun motivo.
Non c'è nessun motivo, però c'è scritto e bisogna. E questa cosa si compie.
Si compie. Come è scritto che Cristo deve morire e così si deve compiere. Cioè la morte e il rifiuto però, sono contemplate nel disegno della salvezza dell'uomo.
Il
che vuol dire che servono per salvare l'uomo. Quindi, anche il rifiuto di Dio serve per salvare l'uomo.
Cioè di un certo momento è necessario questo.
È necessario.
Ecco Dio creando l'uomo, così fatto l'immagine.
È necessario che tu possa perdere un tesoro per capire il tesoro, capisci?
Sì, grazie.
Maria? Fine?
Questa parola ci insegna che tutto dobbiamo farcene ragione, perché tutto rientra nell'ordine della creazione.
Tutto è parola di Dio. E se è parola di Dio, tu devi cercare di capire. Sono parole del tuo Signore, capisci?
Chi
sta parlando con te.
Nemmeno chi ci sconvolge, non dobbiamo, perché anzi, piuttosto cercare il significato.
Sempre. Sempre. Il problema non è cambiare gli altri. Mai. Il problema non è cambiare gli altri, perché gli altri sono una lezione per te. Il problema è capire che cosa è Dio ti insegna.
Quindi anche la bestemmia ci parla di Cristo.
Tutto. Dio dà l'uomo la possibilità di bestemmiarlo, perché attraverso la bestemmia l'uomo giunge alla salvezza, capisci? C'è una cosa madonnale, pure capisci?
Come Dio,
anche, Dio trae anche, capisci? Dio trae. Quindi dà all'uomo la possibilità di negare Dio, capisci? Di dire Dio tu non ci sei. E soltanto se l'uomo ha la possibilità di dire Dio non, tu non ci sei, ha la possibilità di essere salvato, capisci?
Odiare Dio, bestemmiare, mandare a morte Cristo è sempre la stessa cosa.
Sempre la stessa cosa.
È una cosa sola.
Sempre cioè, la stessa cosa. È rifiuto di Dio. Ha detto l'uomo deve avere la possibilità, non ce l'ha come intelletto. Non ce l'ha come intelletto. L'uomo non può cancellare Dio dalla sua mente, non lo può. Ma ce l'ha come cuore, ce l'ha come sentimento. Come sentimento. L'uomo può sperimentare, non dimostrare. L'uomo può sperimentare senza di Dio. Può dire, Dio non ci sei, non può dimostrare che Dio non ci sei. E lì è brutto. Ora, siccome l'uomo diventa figlio delle sue opere, ecco, l'uomo subisce questa sua opera. Lui a parole dice, Dio non ci sei. Lui, dal momento in cui dice, e Dio gli dà la possibilità di dirlo per salvarlo, dal momento in cui gli dice, io non credo in Dio, Dio non esiste, stai tranquillo che dopo un punto lì è legato a Dio. È legato a Dio, stai tranquillo. Subirà le penne di perno quelle tue, ma ormai è legato a Dio. Ma doveva dirlo però, doveva dirlo, Dio non ci sei.
Perché dicendo quello che Dio lavora.
Altro che? Capisci? Dio ti fa sposare, poi dopo ti lavora, capisci? Ma prima ti fa sposare, poi ti lavora, poi dopo ti conduce dove vuole lui. Ti conduce dove vuole lui. Cioè, l'importante è fermare la creatura, in qualche modo fermarla. La creatura pericolosa è la creatura che salta da un sentiero all'altro, che non è ferma. Allora Dio trova il modo, a costo di farti negare lui, trova il modo di fermarlo. A quel punto lì siete ancora che ti conduce dove lui. Per salvarti. Capisci?
Quando si salta da un sentiero all'altro è come quando si tiepidi, che non si viene né con Dio né contro Dio.
Cioè, si capisce? Si capisce? Tutto va bene, mi capisci? Per te, cioè, sei volubile, sei incostante, mi capisci? Non, non, non continui una strada, capisci, fino al termine, capisci? Ti sono guidate impressioni, sentimenti, a quel che accade, una cosa altro, mi capisci, è religiosissimo, tutto quello che tu vuoi, ma capisci, ma senza sostanza, senza unità di pensiero. Allora Dio deve trovare il modo, in qualche modo, di fermarti. E quella è una fuga, capisci, una fuga da Dio, deve fermarti. Quando ti ferma, dopo ti recupera. E ci ferma magari facendoti sposare un uomo, ma ormai si è bloccata, si ferma, capisci? Adesso ti lavora attraverso l'oggetto del tuo amore, capisci? Poi capi la moglie, sono un momento per fermarti. Adesso lui ti lavora attraverso quello.
Sì, e poi quello o che diventa che mi porta a Dio, cioè che...
Quello che è il motivo di rifiuto di Dio, mi spiego, diventa e può diventare proprio Dio in te motivo di salvezza di Dio, mi capisci? Perché ti lega e poi ti lavora, ti fa passare attraverso tante di quelle, hai capito, tribolazioni, perché in un certo momento capisci l'unica cosa necessaria che dovevi già capire prima. Ma sta prova, un montino sempre il capo di
perché
ma dillo per conto tuo nel silenzio, chissà perché devi. No,
perché non l'ho capito prima, mi può passare attraverso tutto questo. Perché non l'ho capito prima?
Sai, una volta un giardiniere mi spiegava, che tra una pianta e l'altra. Anzi, diceva che dentro bisogna mettere dei separati, non si devono vedere, perché si disturbano.
Bene.
Davvero, dice che sette piante basta che si vedono tra loro che si disturbano.
Ma altri invece dicono no, mettiamo vicino perché non si parlano. Ecco perché ci si parla.
No, si parlano in altro modo.
Questo è senza ragione, cosa vuol dire? Perché non sanno, perché non
conoscono. Non c'è un motivo vero. Cioè,
sì,
non c'è un motivo.
Il motivo è che non hanno conosciuto, che non...
No, il motivo non è che non hanno conosciuto, il motivo è l'io. E l'io non ha giustificazione. Se io voglio essere a posto di Dio, non ho nessuna giustificazione per essere a posto di Dio. Non mi sostengo. Tutti si mettono a ridere. Non c'è un motivo che mi sostenga in questo. Cioè, quello che noi chiamiamo orgoglio, che siete l'io puro, che vuole essere il centro. Ma non è centro per niente, nemmeno di un filo d'erba è centro. Le stelle continuano a girare e ti ignorano completamente, mi capisci? Le formiche fanno il loro lavoro e ti ignorano continuamente. Non è che la formica ti guarda incantata e dico, oh, cioè, no, stai tranquilla che loro fanno il loro lavoro, non ti conoscono. Quindi non siamo al centro di nessuno e non dobbiamo pretendere di essere al centro di nessuno, quindi non c'è una ragione. Dio è il centro, quindi diciamo è un orgoglioso perché vuole essere il centro di tutto. No, e lui è la verità, noi non siamo la verità. L'orgoglio è in quanto noi non siamo la verità, quindi se io non verità voglio essere la verità, evidentemente mi capisci, compio un errore. Ma dire invece Dio è il centro di tutto, questo non compie un errore, perché lì in Dio c'è la ragione, la giustificazione di tutte le cose. Dio fa tutte le cose per sé, non è egoista fare tutte le cose per sé, perché lui è l'essere assoluto e quindi in tutte le cose non fa altro che manifestare se stesso. Noi se in tutte le cose dobbiamo manifestare noi stessi, invece non siamo degli orgogliosi, siamo in colpa. Perché? Perché noi non siamo il centro, non siamo gli autori delle cose, non facciamo nemmeno filo tempo, quindi non siamo noi gli autori delle cose.
Quindi qui Gesù vuol dire mi hanno odiato perché hanno messo il proprio io.
Sì, ma cioè non c'era un motivo perché non aveva una ragione in se stessi. Quello che ti salva è la giustificazione. Cioè tu devi poter giustificare la cosa, io ho fatto questo per questa ragione, e ti giustifico. Ti deve essere una realtà, è la realtà che ti giustifica, mi capisci? Guarda, quando noi mettiamo il nostro io al centro, non abbiamo una realtà che ci giustifica. Come?
Ai tempi, cioè voi siete come dei, era presente nella legge, e qui invece mi hanno odiato perché l'odio appartiene al tempo.
Ma vedi, una cosa è che Dio ti dica tu sei mio figlio, tu sei Dio, tu sei come me. Dio può anche dirtelo questo. Una cosa è che tu vuoi essere come Dio. Una cosa che tu dica io sono Dio. Sì. Adamo ed Eva hanno peccato perché hanno voluto loro essere come Dio. Loro erano creati per essere come Dio. E Dio stava operando per essere come Lui, per fare una cosa sola con Lui. Loro. è lui che deve dire quello che io sono, non sono io che devo dire quello che io sono. Noi però, siamo fatti dal suo parlare, è lui che dice a noi quello che siamo, lui dicendo fa essere, non siamo noi, ecco l'errore sta tutto lì. L'uomo non deve pretendere, l'uomo deve accogliere e capire quello che Dio. La verità è lui che la fa, non siamo noi che la facciamo.
Sì, questo fatto perché si compie la parola scritta nella loro legge.
Sì.
Il fatto che noi viviamo sempre nella legge, non usciamo dalla legge.
Eh sì, ma appunto perché noi non cerchiamo l'intelligenza della legge. Gesù dice che tutto si incentra in un unico comando, ama il Signore tuo, ed è quello che dà anima e intelligenza a tutte le cose. Cerca, amare vuol dire cercare la presenza, cerca la conoscenza, cerca di conoscere il tuo Signore. Tutti i comandamenti, tutte le leggi, tutte le regole, tutte le istituzioni, sono tutte una conseguenza di quello. Se tu non fai questo, non cerchi questo, quindi ti manca l'anima, tutto diventa recitazione. Diventa teatro, capito? Ecco, diventa un vestito, non è, hai capito? Non manca la vita, non c'è vita, non ti dà vita. Noi possiamo anche osservare tutti i comandi della legge, scrupolosissimi, tutto quanto, eccetera, mi capisci, se lontanissimi dall'anima, è come, non so, il fratello maggiore, nella casa del figlio del prodigo, capisci, eccetera, era tutto osservanza del padre, tutto ubbidiente, tutto sottomesso, gli mancava l'anima, gli mancava l'amore. Quindi, per farti capire come noi, capito? Quindi soltanto se uno ha, eccendo di tutto il pensiero di Dio, o uno tiene presente il pensiero di Dio, che non può ignorare, oppure lo trascura. Se lo trascura, può essere religiosissimo, scrupolosissimo, compie tutti i suoi doveri, ma è lontanissimo. Quindi, uno mette Dio prima di tutto, può essere una prostituta, trasgredire tutti i comandi, tutto il rovescio. Quello è salvato e dipendente da Dio. Per evidenziare come dire,
non può essere che uno capisca il valore di un tesoro senza che sia necessario perdere questo tesoro.
Se fossimo intelligenti, sì. Se fossimo intelligenti. Perché dove c'è intelligenza non c'è bisogno di passare per l'esperienza. La meraviglia lì, tu non hai bisogno di provare certe cose, di sperimentare certe cose per capire. Perché intelligente vuol dire colui che guarda le cose al principio, guardando a Dio, per Dio ti rende conto. Noi diciamo molte volte si sente dire che Dio ha dovuto diventare uomo per fare esperienza, tu sei sciocchetto, Dio non ha bisogno di diventare uomo per conoscere le cose, sa benissimo chi siamo, senza diventare uomo. Siamo le nostre sciocchezze che interpretano le cose.
Però è stato necessario che lui morisse morto per tutti.
Certo.
Quindi vuol dire che non c'è nessuna intelligenza.
Che non c'è intelligenza. No, non c'è intelligenza. Non c'è intelligenza. No, non ti interessa nel senso che noi ci lasciamo dominare dei sentimenti, i sentimenti non sono intelligenza. Cioè, noi prima di pensare sentiamo le cose, noi viviamo prima di pensare. Prima vivo, cioè, perché sento ho fame, senti, penseremo domani, adesso mangiare. Mi chiedo, cioè, noi le cose le avvertiamo, le sentiamo perché c'è una presenza che arriva a noi senza di noi, e che vuol dire che le presenze io le sento, ognuno di noi le sente senza capire, senza conoscere, sente. Ora, e noi ci comportiamo secondo questo sentire e viviamo secondo questo sentire, e questo non è intelligenza. Questo è intelligenza.
Sì, magari qualche volta pensiamo allora, dopo.
Ah sì, ma hai voglia, capito questo? Ecco, allora devi necessariamente passare attraverso l'esperienza, la perdita. Ecco la possibilità di dire no, rifiuto, ecco, per incominciare poi a pensare. Cosa pensare? A te non serve mica. Perché c'è la morte? Dicevo prima, Dio ti unisce magari ad un uomo e poi te lo fa morire. Ma sei tu che muori. Ma è Dio attraverso la morte di colui al quale tu sei unita, attraverso la morte, ecco, ti fa passare e ti incomincia a farti pensare. Comincia a farti pensare, ma perché c'è l'amore? E così tutte le cose. Dio deve, attraverso l'esperienza si recupera l'intelligenza. Questo è il segno che se noi fossimo intelligenti non sarebbe bisogno di questo. Infatti il Signore dice, vi dico queste cose prima che accadano, finché capiate, rendete conto e abbiate a scampare da queste prove. Quindi Dio opera, ma per sollecitare noi ad essere intelligenti, ad evitarci.
Però anche la sua parola non basta, perché noi
evidentemente
capiamo sempre la realtà.
Perché noi siamo tutti dominati, anzi più delle volte quando pensiamo sempre in conseguenza dei sentimenti, sì. Capisci? Ma stiamo lavorando sui sentimenti, sì. Pensiamo un po' come siamo lontani. Sì.
E ad ogni modo Dio, che è l'essere super intelligente, intelligenza per eccesso, diciamo.
No, è l'intelligenza, è l'essere
intelligente.
L'intelligenza come essere.
Ecco, ha contemplato tutte queste cose nei nostri riguardi, perché appunto tutto questo avviene perché è scritto, insomma, è tutto programmato, è tutto progettato nel rotolo del libro, è tutto scritto. Ecco.
Tutto
perché effettivamente tra gli uomini a volte si pensa e si crede che ci sia dell'intelligenza, si crede, però in effetti la vera intelligenza, quella vera, viene solo da Dio. Cioè, ricordo che una volta lei ha detto giustamente, se non sbaglio l'espressione, se non mi corregga, questo, che il vero padre del figlio è l'intelligenza. Qualcosa del genere, si ricorda, tanti anni fa. Il vero, sì, perché l'essere viene dall'intelligenza di Dio, in sostanza. Quindi il vero padre...
L'essere si comunica attraverso la conoscenza. Mm. L'essere si comunica attraverso la conoscenza.
Sì, d'accordo, ma è Dio che ti dà questa... Sì.
Cioè il figlio e anche tutte le creature ricevono l'essere per la conoscenza. Mi credo.
Sì.
Che vuol dire che è la luce, è la conoscenza che ti forma, che ti fa. Che ti forma. O che ti cambia, ma è sempre la conoscenza che ci muta, no? Per questo dico così, è perfettamente, non so che uno suoni la gran cassa o faccia dei salti mortali o faccia il ciarlatano, diciamo così, per cambiare l'altro. Stai tranquillo che assolutamente l'altro riderà, scherzerà, sarà tuo amico, tutto quanto, però sei tu che cambi, non l'altro non cambia. L'altro non cambia. Se non è la conoscenza di Dio che cambia, non c'è niente al mondo, tu puoi fare. Quante volte abbiamo visto preti operai, abbiamo visto tu per cambiare,
sì,
abbiamo visto, poi i preti operai sono diventati come loro comunisti, ma stai tranquillo che loro non sono, gli altri non erano cambiati. Abbiamo visto fare delle processioni, masse, gente, altre, poi è cambiato niente, tutto come prima. Sì, ma sì. Evidentemente è vero, la leva che cambia le cose è un'altra, non è quella che buttiamo noi. Perché è tutto sentimento, che nel sentimento l'uomo non cambia. Non ti batte le mani per andare che tu lo servi.
Certo.
Ma lui è.
Poi io.
Certo. Finuccia.
La prima cosa l'ho già detta. La seconda cosa è... Sì, quando parlava con te, che ho detto che era quello che volevo dire prima. Ha spiegato meglio. No, no, vada. Seconda cosa. Ma così è affinché si adempia la parola scritta. Cioè, si può dire che ogni cosa è così perché si adempia la parola scritta. Ogni cosa viene.
Ma, vedi, la parola scritta è un anticipo di una realtà che sta per venire, ma se noi siamo qui per vedere, nella parola scritta c'è già tutta la realtà. È come nel seme, dico, quell'albero è così perché il seme è così. L'albero non è che lo sviluppo del seme,
esatto.
Nel seme c'è già tutto l'albero. Noi che arriviamo in ritardo, eccetera, dico guarda che l'albero è venuto fuori, ma era già tutto lì. Era tutto scritto. Quindi la parola è un seme. E nella parola che è scritta, che la parola è detta, c'è già tutto quello che è la vita verrà. Se non fossimo intelligenti, capisci, capisci, ma c'è già tutto. C'è già tutto.
Perché in Dio tutto è presente, quindi. E poi questo, qui è caratteristico il fatto che Gesù parla di loro, ecco, non dice voi, come in altre volte. Cioè qui fa proprio la distinzione netta tra voi, miei discepoli, che non siete del mondo, e loro, ecco, che non sono del mondo. Infatti non dice più vostra legge, ma dice loro legge.
No, lui sta parlando proprio perché lui ha detto siete amici, perché vi ho fatto conoscere. Ecco la conoscenza che ti cambia, la conoscenza che ti fa passare da servo ad amico. Non vi chiamo più servi, ma amici perché vi ho fatto conoscere. Ecco, quindi colui che fa conoscere cambia l'altro, facendo conoscere, non in altro modo, cosa conoscere.